Allora, oggi Brain Factor parla di cervello e giustizia e lo fa in compagnia della professoressa Gabriella Bottini, che è docente di psicologia fisiologica e neuropsicologia dell'Università degli Studi di Pavia. Professoressa, la ringrazio molto per la sua disponibilità. Allora,
Mancherebbe.
grazie. Le chiedo semplicemente, tanto per cominciare, come le neuroscienze possono aiutare il giudice durante la valutazione di un imputato.
Allora, sicuramente sì, questa è la mia opinione. Naturalmente, questo ovviamente dipende anche da quali siano le circostanze, per le quali il giudice richiede l'intervento delle neuroscienze, nel corso, per esempio, di un processo oppure in altre circostanze. Ci sono delle metodologie oramai classicamente accettate che fanno parte, per esempio, dell'ambito assicurativo, ma credo che la sua domanda sia maggiormente centrata su aspetti di più recente interesse, che si basano non soltanto su approcci metodologici comportamentali delle neuroscienze, ma anche strumentali, cioè della possibilità di utilizzare degli strumenti per indagare non soltanto gli aspetti morfologici, per esempio cerebrali, ma anche aspetti di carattere dinamico. Per cui, senz'altro, se mi fa questa domanda, indubbiamente la mia risposta è affermativa, ma al contempo devo anche dire che naturalmente questa nuova interfaccia tra le neuroscienze del diritto apre un numero notevole di quesiti anche di carattere metodologico, anche perché è vero che le neuroscienze sono un po' al centro dell'attenzione di discipline apparentemente molto distanti dalle neuroscienze stesse, molto spesso l'interazione in questo caso, l'interfaccia, è soprattutto di carattere teorico e concettuale, ma nel caso in cui parliamo dell'interfaccia tra diritto e neuroscienze, il problema diventa molto più applicativo, cioè con dei risvolti pratici anche molto rilevanti, per cui l'aspetto metodologico diventa molto molto importante.
Ok, anche l'ambiente ovviamente ha un ruolo all'interno delle nostre scelte. In che modo in particolare nel caso di un'azione criminosa?
L'ambiente diventa importantissimo per quanto riguarda le neuroscienze in particolare, soprattutto classicamente per aspetti di carattere biologico, no? Nel senso che per esempio nella scena di un crimine è molto importante il rispetto e il mantenimento di alcune tracce biologiche rilevanti, no? E vabbè, e questo, cioè questo praticamente sullo studio degli aspetti della raccolta dei dati biologici si sa molto, se ne parla molto, per esempio molto si è parlato di, molto si sa classicamente della raccolta delle impronte digitali piuttosto che per esempio delle tracce di DNA, eccetera, e questo si sa, fa parte di un contributo, diciamo così, delle scienze in generale all'ambito del diritto. Però probabilmente la ricostruzione della scena di un delitto non è soltanto questo, non sono soltanto le tracce biologiche, che poi tra l'altro la ricostruzione delle tracce biologiche può assumere degli aspetti ingegneristici molto particolari, pensate per esempio alla valutazione anche statistica della ricostruzione per esempio della mappatura del sangue su un pavimento per esempio in un ambiente, però in realtà io credo che la ricostruzione di una scena del delitto possa dare delle informazioni interessanti anche per quanto riguarda aspetti di carattere psicologico, quindi può dare delle indicazioni anche di carattere comportamentale, non soltanto biologico, della supposta scena dell'assassinio piuttosto che insomma, del compimento del crimine.
C'è sempre chiaramente il fattore tempo, quello che intercorre tra chi, cioè tra la commissione del reato e l'arresto dell'imputato che è sotto giudizio. Com'è possibile allora provare scientificamente che la persona fosse incapace in quel momento che ha compiuto il crimine, e quindi a distanza di
Sì.
tempo, cioè nel momento dell'arresto della situazione giudiziaria?
Allora, dunque, qui intercorrono degli aspetti diversi, cioè io penso che l'elemento sostanzialmente del tempo, quello che lei cita nella sua domanda, diventi un elemento estremamente rilevante, cioè il tempo che trascorre tra l'evento, diciamo così, criminoso e la raccolta poi della testimonianza sia un aspetto di estremo rilievo per quanto riguarda una componente cognitiva in particolare, che è quella della memoria. E allora in quel caso, beh, certo, diventa un problema, perché c'è molta anche letteratura neuroscientifica sul problema della costruzione del ricordo e di ciò che si costruisce intorno al ricordo. Più il tempo passa, per usare una metafora, quello che si rievoca a distanza potrebbe essere per esempio il ricordo del ricordo. Però lei fa riferimento invece anche in realtà ad un altro elemento, e quest'altro elemento è in relazione a quali mezzi può offrire le neuroscienze per capire se il soggetto considerato colpevole di un evento criminoso in quel determinato momento sia stato incapace di intendere e di volere. Allora, a questo punto è inevitabile, perlomeno dal mio punto di vista, io mi occupo di neuroscienze cognitive, in particolare di neuropsicologia, ritengo che nonostante il massimo rispetto per l'esperienza, diciamo, di coloro che dall'ambiente delle neuroscienze vengono chiamati ad esprimere un giudizio a riguardo della capacità di intendere e di volere appunto dell'imputato, non basti soltanto un'intervista di carattere clinico, comunque un'analisi soltanto di tipo descrittivo in cui si esprime un'opinione, né tantomeno sia sufficiente per esempio esprimere un parere su aspetti psicodinamici, ma credo che sia necessario offrire anche un'indagine di tipo testistico, cioè l'utilizzo di test adeguati, ovviamente adeguatamente standardizzati, che possano dare delle risposte anche di carattere quantitativo. Ora, però il problema non è tanto e soltanto lo strumento, ma anche che cosa, cioè, è la reciproca conoscenza, cioè la conoscenza di certi aspetti di quello che può volere l'ambito del diritto da parte del neuroscienziato, ma anche coloro che agiscono nel settore del diritto, cercare di capire bene che cosa le neuroscienze possano offrire. Per cui in qualche modo credo che sia anche necessario che vengano meglio circostanziate le domande da parte del giudice nei confronti degli operatori del neuroscienze.
Alcuni fautori delle neuroscienze forensi sono dell'idea che la scienza possa aiutare a valutare in modo più oggettivo la colpevolezza di una persona in merito al crimine che ha commesso. Lei è d'accordo su questo?
Sì, allora generalmente sono d'accordo, no, generalmente è chiaro perché sono d'accordo, perché in effetti, come già dimostrato classicamente per altri settori, è vero che le neuroscienze possono dare un contributo molto, cioè un contributo considerevole a questo. Pensi ai più numerosi strumenti oramai standardizzati e conosciuti a livello internazionale, che possono permettere di definire l'incapacità di un soggetto di partecipare attivamente alle normali procedure che avvengono in un tribunale, perché il soggetto non è in grado, cioè per esempio ha un deterioramento cognitivo, a quella che comunemente si dice una demenza, quindi certamente ci credo. È chiaro che poi se perché penso che lei faccia maggior riferimento all'aspetto penale, no? Perché naturalmente qui il contributo delle neuroscienze diventa un argomento estremamente delicato. Ancora una volta sono portata a dire che sì, anche se l'interazione va considerata con estrema cautela, soprattutto perché è necessario che l'intervento delle neuroscienze in questa circostanza venga regolato da parametri oggettivi. Faccio riferimento per esempio ai criteri di Doebert. Allora, i criteri di Doebert che fanno riferimento all'oggettività dell'intervento delle neuroscienze in tribunale, all'utilizzo di metodi, che siano riconosciuti internazionalmente, a livello internazionale, e per esempio al riferimento di fonti bibliografiche che siano pubblicate su riviste internazionali, eccetera. Insomma, sto citando gli aspetti fondamentali, diciamo così, dei criteri di Doebert. Ecco, io penso che una seria applicazione, una rigorosa applicazione di questi criteri, per esempio, possa garantire in qualche modo, possa sicuramente garantire in qualche modo che le neuroscienze possano dare un loro contributo in determinate circostanze al diritto e anche al settore penale.
Lei ha parlato poco fa appunto di delicatezza parlando di neuroscienze e legge. Pensando di poter ridurre il comportamento umano alla fine applicando le neuroscienze a una variazione metabolica, una condizione genetica, non si rischia di azzerare quella che è la dignità di essere umano? Quindi complesso nell'animo e tutto.
No, ancora una volta io credo che un'adeguata conoscenza di quello che, cioè quello che le neuroscienze possono realmente dire e quello che non possono dire. Allora, non credo assolutamente che il giudizio sul comportamento umano possa ridursi, diciamo così, a poche regole biologiche, né tantomeno credo che fino ad adesso noi abbiamo assistito ad approcci, diciamo così, riduzionistici. Il problema sta proprio lì, proprio nel non attribuire un'eccessiva un'eccessiva potenza, per esempio, lo strumento, come per esempio, non so, cito una per tutte perché è sicuramente quella maggiormente citata, la risonanza magnetica funzionale, che fa parte del capitolo del New Imaging, che viene considerato, ahimè, mi tocca dirlo molto spesso anche a livello divulgativo, come lo strumento del mind reading, cioè della possibilità di poter leggere il comportamento umano. In realtà io credo che di fatto le neuroscienze possono contribuire in modo metodologico molto rigoroso ad alcuni aspetti, senza cadere nel riduzionismo, ma nel contempo non possono fornire, per esempio, la risposta chiara e lapidaria su comportamenti umani che invece sono troppo complessi e ben lungi da poter essere, come dire, stigmatizzati anche dal neuroimaging funzionale.
Quindi se le neuroscienze dovessero essere portate del tutto al 100% in sede giudiziale, lei esclude la possibilità che ci sia un'epidemia all'interno della società in cui tutti dicano: non è colpa mia, il mio cervello che è fatto così?
Ma sa, io non escludo niente, perché in realtà, per esempio, cioè voglio dire, io potrei dire che più che escludere, che a me purtroppo sarebbe come attribuirmi una sfera di cristallo che mi manca assolutamente, anche nell'esercizio della mia professione specifica, senza interfacciarmi con domini lontani dalla mia formazione. Non escludo questo. Io credo che ci sia una sorta di percorso molto rigoroso che invece noi dobbiamo fare, in particolare coloro che, appartenendo ai due domini, a quello delle neuroscienze, a quello per esempio appunto del diritto, che comunemente devono fare, per esempio l'identificazione di un codice semantico comune e per esempio stilare una sorta di decalogo. Poi non sarà un etalogo piuttosto che qualcosa di diverso, mi viene da dire un decalogo, comunque una lista di punti molto precisi di definizione, diciamo, di un approccio metodologico e soprattutto di ciò che le neuroscienze possono fare e ciò che il diritto può chiedere alle neuroscienze e viceversa. Uno degli aspetti fondamentali è quello di creare una semantica comune, e io penso che questo non sia possibile. Devo dire anche che vengo da un'esperienza di recente creazione che sta facendo degli sforzi a livello europeo in questo senso. Sto parlando della European Society of Neuroscience and Law, che è una associazione che è nata da poco e che vede proprio la partecipazione di membri appartenenti all'ambito del diritto e all'ambito delle neuroscienze, che hanno cominciato oramai anni fa un dialogo che con onore dico è cominciato proprio nel contesto dell'Ateneo Pavese, grazie ad una Winter School. Quindi c'è anche una promessa in questo senso, perché la Winter School di Neuroscience and Law è diretta soprattutto a ricercatori giovani che appartengono ai due settori, che hanno cominciato a parlarsi due anni fa proprio nel tentativo della creazione di un linguaggio comune. Per cui secondo me, più che dire che non ci sia questo rischio, io direi viceversa: per evitare questo rischio facciamo in modo che un linguaggio comune chiaro venga creato tra questi due settori.
La ringrazio, professoressa.
Ci mancherebbe. Buonasera e grazie a lei.